Noi siamo ormai incoraggiati dall'Evangelista Luca a contemplare quello che succede quando Gesù pellegrino sale a Gerusalemme e mostra il suo volto. Questa relazione con Gesù si sta intensificando e questo è un richiamo che vale senz'altro per i discepoli che sono in stretto collegamento, in stretta condivisione di vita e di cammino con lui, ma ci siamo resi conto del fatto che anche i discepoli hanno dimostrato di essere seriamente condizionati da quella sordità che impedisce l'ascolto, ma anche per loro certamente si apre adesso la nuova prospettiva che abbiamo già intravisto, nella quale ci siamo anche noi affacciati, sulla quale ci siamo affacciati, il volto e tutti coloro che Gesù incontra lungo la strada e tutti coloro che siamo noi. Ci stiamo interrogando circa il nostro particolare approccio, la particolare modalità di coinvolgimento in quel suo essere viandante verso Gerusalemme, mentre certamente si rivolge verso di noi. Vi facevo notare ieri, fuggevolmente, il fatto che nel testo del nostro evangelista Luca compare più volte una forma verbale che serve a descrivere in maniera molto essenziale, direi lapidaria, il gesto di Gesù che volge il capo e porge lo sguardo verso qualcuno che lo segue, qualcuno che merita un'attenzione particolare. Vorrei semplicemente segnalarvi questi testi che certamente in un modo o nell'altro ci riguardano tutti. Già nel capitolo 7, versetto 9, quando ricordate Gesù era in cammino verso la casa del centurione a Cafarnao e quindi rivolgendosi alla folla che lo seguiva, io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Siamo anche noi sotto lo sguardo di Gesù per essere informati che c'è qualcuno che ha una fede più grande e non appartiene al nostro ambiente, alla nostra comunità, alla nostra organizzazione religiosa e via discorrendo. Di seguito nello stesso capitolo 7, vedete, nel versetto 44, Gesù nella casa di un fariseo, dove poi si è presentata una donna che si è chinata sui suoi piedi, piange dirottamente, versa profumo abbondante e prezioso, asciuga i piedi con i capelli, è una prostituta di quella città. Nella casa del fariseo, e nel versetto 44 del capitolo 7 leggiamo così: volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua. È quello che ha da dire Gesù al fariseo. Abbiamo avuto a che fare con questi personaggi e che sappiamo bene sono figure interne al nostro al nostro mondo interiore e dunque notate la scena che qui è descritta in maniera un po' curiosa, direi contraddittoria, perché Gesù dice a Simone, però si rivolge verso la donna, ma però sta parlando con Simone. Normalmente se io parlo con qualcuno mi volgo verso di lui, invece si volge verso la donna. C'è un modo di rivolgersi di Gesù che non coincide esattamente con la diretta impostazione di un dialogo, c'è un modo di conferire a quella donna sotto lo sguardo di Gesù una rilevanza che ancora una volta, vedete, viene messa in risalto nei confronti di Simone il fariseo. Vedete che questo modo di porgere a noi il suo volto è a più riprese descritto dall'Evangelista Luca come l'occasione per rendersi conto che c'è qualcun altro e che ci sono altri che in certo modo disturbano o addirittura contraddicono il modo in base al quale siamo abituati a impostare il discernimento della vita, i valori positivi che sono certamente determinanti per quanto riguarda la risposta alla nostra vocazione, ma c'è qualcosa di sconcertante. Lo sguardo di Gesù, è più esattamente il suo volto, è orientato in maniera tale da illuminare zone d'ombra che altrimenti resterebbero del tutto marginali o addirittura le si vorrebbe cancellare, quando in realtà Gesù in cammino, e adesso nelle pagine successive intraprende direttamente il grande viaggio verso Gerusalemme, ma Gesù in cammino è presente sulla scena del mondo in maniera tale da dare luce, rilievo, significato, valore anche agli angoli che rimangono in ombra. E ancora, vedete, nel capitolo 9, leggevamo proprio ieri sera, quando Gesù finalmente si mette in cammino per salire a Gerusalemme, dopo la decisione presa nella notte della Trasfigurazione, ricordate il versetto 55. Gesù si voltò e li rimproverò, quando i due fratelli Giacomo e Giovanni hanno suggerito di far scendere un fuoco dal cielo per consumare i samaritani che abitano in quel villaggio dove il passaggio di Gesù non è stato gradito. E Gesù si volta e li rimprovera, si volta e li rimprovera. Perché? Perché c'è un altro villaggio e perché vedete, quel villaggio che stando all'opinione di Giacomo e di Giovanni meriterebbe di essere cancellato dalla faccia della terra, in realtà sta ancora al suo posto e appartiene a un disegno geografico che è dotato di una capacità di rivelazione teologica di altra misura. Semplicemente degli accenni. Se voi ritornate al capitolo 10, qui ci siamo soffermati ieri a proposito del sorriso di Gesù, perché esulta nello Spirito Santo, io ti rendo lode, Padre, e quel che segue. Ebbene, vedete, Gesù, come già leggevamo, dice: Padre, così è piaciuto a te, hai rivelato queste cose ai piccoli. Niente di nuovo per adesso. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, versetto 22, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Dunque è il Padre che conosce il Figlio e che si compiace di lui, ed è il Padre che ci accoglie presso suo Figlio, ma è il Figlio che rivela la paternità di Dio e ci accoglie presso suo Padre. Fatto sta che adesso nel versetto 23 leggo: e volgendosi ai discepoli in disparte, ecco il nostro participio aorista, ecco la forma verbale, volgendosi ai discepoli in disparte disse, adesso senz'altro lo sguardo di Gesù è indirizzato proprio a loro, ai discepoli, e in questo senso agli esercitanti che appartengono a quella certa categoria di persone che Sant'Ignazio definisce coloro che peccatori sono impegnati in un cammino di conversione. E dunque, volgendosi ai discepoli in disparte, disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Questa beatitudine è per noi. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono. Ritorneremo tra qualche momento su questa pagina. Intanto vedete che la stessa forma verbale che sto mettendo in risalto già da ieri e poi adesso queste poche citazioni ricompare nel capitolo 14. Se voi per un momento sfogliate le pagine per arrivare al capitolo 14, nel versetto 25. Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, conosciamo queste parole del Signore. E vedete che qui Gesù si è voltato per rivolgersi alla folla e per illuminare ancora una volta con questo suo gesto e con questo suo segno di interessamento, il percorso che è affrontato da lui, è il viandante che sale a Gerusalemme, è il figlio che risponde a cuore aperto, ma lungo quel percorso suo, essere a spettatori di quel volto che gli porge a noi significa essere noi coinvolti in una prospettiva che man mano rimette in discussione in maniera sempre più energica e sempre più risoluta il viaggio della nostra vita, perché il viaggio di Gesù a Gerusalemme è il suo, ma è la novità che ormai introdotta nella storia umana rivela a ognuno di noi che il viaggio della nostra vita, la nostra vocazione alla vita, è strada aperta. Strada aperta in quanto entriamo nell'oggi, in quanto siamo alle prese con il figlio in ascolto a cuore aperto, in quanto siamo spettatori di quel volto, vedete, non significa restare seduti in platea. Essere spettatori di quel volto significa renderci conto che siamo ricondotti alla effettiva possibilità di affrontare il viaggio della nostra vita, la nostra vocazione. E qui vedete, siamo in pieno negli esercizi spirituali. Torniamo indietro, vi dicevo. Perché? Capitolo 10, una pagina molto famosa che adesso rileggiamo insieme, poi faremo un rapido salto in avanti per cogliere qualche segnale ancora e poi con l'aiuto del Signore e di San Tommaso. Ci immergiamo nella preghiera. Capitolo 10, leggevamo fino al versetto 24. Di seguito un dottore della legge, vedete, sono pagine queste all'inizio della cosiddetta catechesi della visione, come mi esprimevo ieri. Ancora in certo modo pagine di carattere programmatico. Da 9:51 il viaggio si concluderà nel capitolo 19, come sappiamo. E adesso, qui nel capitolo 10, quello che è avvenuto, la missione affidata ai 72 che sono tornati, il sorriso di Gesù e questa beatitudine rivolta a coloro che possono vedere con i propri occhi quello che i profeti desiderarono vedere e non videro. E adesso compare un dottore della legge, versetto 25, che si alzò per metterlo alla prova. Beh, vedete, questo dottore della legge qui, in questa fase della narrazione evangelica, sta a rappresentare qualcuno, forse tutti coloro, che si chiedono: ma questo è il viaggio di Gesù, che sale a Gerusalemme, noi siamo collocati nella posizione degli spettatori, benissimo, sto a guardare cosa gli succede. E nello stesso tempo però, io stesso mi esprimevo in questi termini poco fa, ci rendiamo conto che questo suo modo di procedere verso il Giovanni è un modo di guardarci, non è soltanto un modo di fare spettacolo e noi nell'ombra della platea lo osserviamo, ma si volge verso di noi, ci guarda, e quello sguardo ci interpella, quello sguardo spiega che la strada per intraprendere noi, ciascuno di noi, il nostro viaggio è una strada aperta. E qui il dottore della legge, vedete, vuole metterlo alla prova, perché non è così convinto che ci sia una strada per lui. Infatti ricordate che dice: maestro, ma che devo fare per ereditare la vita eterna? È una domanda proprio formulata, vedete, con sapienza magistrale, un dottore della legge, un tecnico, sa lunga, è ereditare la vita eterna. Ne parlavamo qualche giorno fa, entrare nella terra, ereditare la terra, entrare nella vita. Come faccio a percorrere la strada che mi introduce? Ne parlavamo, ereditare la vita. Come faccio a rispondere alla mia vocazione? La mia vocazione alla vita, è la vocazione per eccellenza, come ben sappiamo, la mia vocazione alla vita, che implica una strutturazione del mio vissuto in maniera tale da corrispondere alla parola che mi chiama, al dono che ricevo, alla intenzione d'amore che mi ha interpellato in maniera inconfondibile, ma rispetto a questa vocazione io sono imbarazzato, sono sprovveduto. E il fatto che Gesù proceda in modo così esemplare lungo la sua strada in realtà mi mette ancora di più in difficoltà. Perché lui se lo può permettere, lui lo può fare, io sto a guardare e farò alla fine anche magari qualche poco di tifo per lui, non lo so, un applauso, oppure se mi commuovo una lacrimuccia, ma io starò a guardare. E quanto più è evidente che qui il protagonista è Gesù che sale a Gerusalemme, ma io che devo fare per ereditare la vita? Vedete che questa domanda ritorna tale e quale nel capitolo 18, versetto 18, per dire che il viaggio di Gesù a Gerusalemme adesso dal capitolo 9 al capitolo 19 come incorniciato anche, a parte altri richiami, anche all'interno di questo duplice interrogativo. Qui è il dottore della legge, nel capitolo 18, versetto 18, un notabile lo interrogò: maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? È quell'episodio che poi, stando alle pagine parallele negli altri Vangeli sinottici, viene citata spesso come l'incontro con il giovane ricco, così. Ma in realtà qui non sembra neanche tanto giovane, perché dice: ho osservato queste cose fin dalla mia giovinezza. Vuol dire che ormai la giovinezza è un po' lontana, però è lui, insomma, è sempre quella figura. E il notabile lo interrogò: ma maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? Vedete, qui siamo nel capitolo 10, e nel capitolo 18 ritorna la stessa domanda, perché intanto Gesù va avanti per la sua strada, ma se andrà, se va avanti lui, potrò mai farcela io? Il fatto che ce la faccia lui, sì, può suscitare ammirazione, qualche volta anche, come dire, mi sento un po' indispettito, qualche volta avverto un penoso imbarazzo, ma ce la fa lui, ma appunto, alla fine applaudo, e poi io non erediterò mai la vita eterna. Nel senso non tanto della vita futura, ma nel senso della vocazione alla vita realizzata. Io la strada della mia vita, io è la riduco a dei segmenti dove più o meno cerco di barcamenarmi, ma sì. E allora il dottore della legge vuole mettere alla prova Gesù. E allora Gesù risponde: che cosa sta scritto nella legge, che cosa vi leggi? Ricordate che nelle pagine che sono parallele a questa, che leggiamo negli altri Vangeli sinottici, Marco e Matteo, è Gesù che risponde. Qui nel Vangelo secondo Luca non è Gesù che risponde, è l'autore della legge, lui le cose le sa già, non è che gli devi insegnare Gesù. Tant'è vero che lui dice: ma tu lo sai, cosa leggi, cosa studi, cosa... E lui risponde, onestamente risponde. Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Vedete, due citazioni, Deuteronomio 6, Levitico 19, e lui sa tutto, è un dottore della legge. Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo, e non è Gesù che gliel'ha insegnato, è lui che lo sa già. Ecco, dice Gesù, hai risposto bene, fa questo e vivrai, questa è la strada della vita per te, fa questo e vivrai. E vedete, il dottore della legge non è contento, naturalmente, perché ha interrogato il Signore per metterlo alla prova: che devo fare per ereditare la vita eterna? E allora quel tale, volendo giustificarsi, vedete, sta scritto così, volendo giustificarsi, disse a Gesù, nella mia Bibbia, suppongo anche nella vostra, adesso leggo: e chi è il mio prossimo? Date bene che qui io sono sempre più convinto che bisogna correggere la traduzione, anche se si va contro a una risonanza ormai scontata di questa pagina evangelica nella nostra memoria. Chi è il mio prossimo? Perché vedete, il dottore della legge non sta chiedendo chi è il prossimo che io devo amare, questo lo sappiamo tutti, non è che c'è bisogno di particolari informazioni. Chi è il mio prossimo? Tant'è vero che, vedete, una piccola precisazione di carattere filologico, grammaticale. Il prossimo dice plesion, ma plesion di per sé in greco è un avverbio, ma questo avverbio si può usare come sostantivo. Bisogna mettersi davanti l'articolo: ho plesion, è colui che è vicino a me, il prossimo. Però plesion rimane indeclinabile, però c'è l'articolo davanti, il prossimo. Ma questo avverbio può essere poi usato come preposizione, che peraltro, vedete, è quello che avviene anche in italiano. Possiamo dire il vicino ed è un sostantivo, possiamo dire vicino a me ed è una preposizione. È uno che sta vicino a me, accanto a me, rivolto verso di me, è una preposizione, ma è la stessa parola. E in questo caso la preposizione plision regge il genitivo. Complicazioni, lasciate stare, non ci pensate proprio, ma sono semplificazioni, non complicazioni. Semplificazioni per dire che qui la domanda è: ti sei muplisio, chi è vicino a me? Non sta chiedendo chi è il prossimo che io devo amare, sta chiedendo, ma insomma, qui io devo amare Dio e amare il prossimo. Questa è la strada della vita, semplice. Dici, è affare fatto, dice, siamo a posto, amare Dio, amare il prossimo, e la strada è aperta. Sì, ma questo lo sapevo anch'io, dice il dottore della legge. Te l'ho detto io che si ama, bisogna amare Dio, amare il prossimo. È esattamente quello che non funziona nella mia vita. Chieda a te chi è il prossimo da amare, lo so già. Il problema è a me chi viene vicino, ma a me chi ci pensa, ma chi è che si prende cura di me, chi è che si preoccupa per me? This is the muplision. A me chi viene vicino? Già. Vedete, è un atteggiamento un po' vittimistico, ma comprensibile, comprensibile. E dice, qui possiamo andare a sparare annunci, messaggi, proclami, insegnamenti di alto contenuto morale, e arriva la civiltà dell'amore, quando mai? Dice, ma io qui a naspo nella fanghiglia del mio quotidiano egoismo, dice, che ci va? Chi ci pensa a me? Ci pensa a me. Ed ecco, Gesù riprese la parabola. La parabola. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Notate che il racconto evangelico ci parla di un viaggio verso Gerusalemme. La parabola ci parla di un uomo che sta compiendo il percorso opposto. Da Gerusalemme sta scendendo a Gerico. Questa collocazione geografica della scena non è affatto trascurabile. Sta andando nella direzione opposta. Poi l'uomo della parabola evidentemente è una figura rappresentativa che serve a Gesù per rivolgersi al dottore della legge. Vedi, quest'uomo sei tu. Vedi che qui succede che a un certo punto uno sbaglia strada nella vita. Oppure invece di salire scende da Gerusalemme a Gerico, ecco, non c'è bisogno di essere particolarmente abili, geniali, intraprendenti. Cioè, qui invece di andare in salita vado in discesa, e invece di andare a Gerusalemme scendo da Gerusalemme a Gerico. Qui dice, è la questione del dottore della legge che dice, ma io lo so già quello che dovrebbe essere, ma non è. E il fatto che Gesù vada invece nella direzione che già abbiamo messo a fuoco mi mette ancora più in difficoltà, perché mi accorgo che lui continua a guardarmi e continua a mandarmi dei segnali e continua a mandarmi dei richiami e continua a rivolgersi verso di me per convincermi che adesso essere spettatori del suo viaggio significa intraprendere il mio viaggio. E allora un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Eccolo qua. Fuori strada, buttato lì, non si muove più. Ossa rotte, ferite, un po' stordito, annebbiato, forse svenuto, sta lì e gli è capitato questo. È un'immagine molto forte che però serve a rappresentare magnificamente il caso di quel tale che ha sbagliato strada. Insomma, vedi che così vai non solo incontro ai briganti, ma vai incontro a un dirupo, vai a urtare contro un muro, è così. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Sacerdote, dove stanno i sacerdoti? Questi oggi sono nel Tempio. Il Tempio dove sta? Sta a Gerusalemme. E anche questo tale sta scendendo per quella strada. Scendeva da Gerusalemme. Quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Non pensate che questo sacerdote sia un personaggio animato da sentimenti negativi, perché in realtà il sacerdote ci tiene a mantenersi in uno stato di purità e non può toccare una persona sanguinante. Toccare il sangue significa contrarre impurità. E quindi se si comporta in questo modo, ripeto, non pensate che sia particolarmente riprovevole secondo i criteri del buon cuore, è che non può prendere contatto con un personaggio così malconcio, così sanguinante e via di questo passo, e passa e se ne va. Soltanto che è poi vero che una volta che si allontana dal luogo in cui si svolgono le attività liturgiche del Tempio di Gerusalemme, che cosa poi gli serve a mantenersi in stato di purità, questo potrebbe essere discutibile, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che passa oltre, dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quello, anche il levita viene da Gerusalemme, scende anche lui. Qui è un'autostrada in discesa, scendono tutti su questa strada. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Notate sempre questo gioco di sguardi su cui il nostro evangelista pone l'attenzione. Lo vide, passò oltre. Lo vide. Bisogna evitarlo e procedere lungo quella strada che discende da Gerusalemme a Gerico. E adesso veniamo a sapere che invece, ecco qui il versetto 33, c'è un bel invece, un samaritano che era in viaggio. Vedete che qui c'è uno che sta salendo, in viaggio, sta andando nella direzione opposta. Un samaritano che era in viaggio, è il viaggio per eccellenza, il viaggio della salita, è il viaggio di chi, il santo viaggio di cui parla il Salmo 83, il santo viaggio, è il viaggio. E questo samaritano sta andando nella direzione opposta. Notate bene che nella parabola il samaritano è Gesù. Chi è che sta salendo a Gerusalemme? Chi è che sta compiendo il santo viaggio? Chi è il protagonista del viaggio? È proprio Gesù. Soltanto che Gesù qui nella parabola compare sotto le vesti di un samaritano. E un samaritano è un personaggio squalificato. È un personaggio che viene considerato come spregevole, giudeo rigoroso e osservante non gradisce il contatto con un samaritano, non vuole neanche essere toccato da un samaritano, samaritano, uno sporco samaritano, potrebbe essere uno zincaro, marocchino. Nigeriano, è un samaritano ed è Gesù, è lui che sta compiendo il viaggio. E questo samaritano nella parabola, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio, vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Notate quel tale raccattato mezzo morto lungo la strada, non si è neanche reso conto di quello che sta succedendo. se forse se avesse coscienza di essere stato preso in braccio da un samaritano, gli sputerebbe in un occhio. E invece il samaritano, che l'ha caricato su quella cavalcatura, se l'è portata presso, lo depone in una locanda, si prende cura di lui. E poi il giorno seguente estrae due denari, li dà all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Perché lui continua nel viaggio verso Gerusalemme, ma per un samaritano a Gerusalemme le cose si mettono male. Cosa va a fare un samaritano a Gerusalemme? Non è gradita la sua presenza. Un maledetto samaritano a Gerusalemme, che c'entra? Poi ritornerò. E intanto lui è depositato in quella locanda per essere curato e ha già pagato il prezzo. Già. Poi ritornerò dopo essere stata a Gerusalemme. E intanto, vedete, tu sei custodito, curato, accompagnato in un cammino di discernimento che finalmente ti consentirà di renderti conto di chi era quel tale che si è preso cura di te lungo la strada. Chi era quel samaritano? Che poi se n'è andato, ha pagato il prezzo, ritornerà. E allora Gesù chiede al dottore della legge, vedete qui il versetto 36, ma chi di questi tre ti sembra che sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Vedete, chi è stato vicino? Come la domanda che Gesù pone alla fine della parabola ci rimanda alla domanda posta dal dottore della legge: ma chi è che viene vicino a me? Ma per te chi è che è andato vicino a quel tale che era rimasto vittima dei briganti? E quegli rispose, il dottore della legge, chi ha avuto compassione di lui, è ovvio. E Gesù gli disse: vai anche tu, fa lo stesso. Attenzione, va, mettiti in cammino, viaggia. Era la questione originaria, ma il viaggio della mia vita non sarà mai praticabile. Posso al più mostrare ammirazione o qualche volta anche fastidio per come Gesù è il pellegrino che sale a Gerusalemme, ma io sono fuori gioco. E tu vai e fa lo stesso. E vedete che, vedi che questo viaggio a Gerusalemme, che è il viaggio di Gesù, ma che è il viaggio della tua vita, è il viaggio nel corso del quale c'è un samaritano che si è preso cura di te. E il viaggio della tua vita è possibile? Non perché sei chiamato a compiere acrobazie sensazionali. Il viaggio della tua vita è possibile perché c'è un samaritano. Uno sporco e maledetto samaritano che si è preso cura di te, che ha pagato il prezzo per te, che ti ha sistemato nella locanda di cui hai bisogno per essere al momento opportuno sostenuto, alimentato, incoraggiato, gratificato nelle tue necessità, perché tu adesso mettiti in viaggio e fa lo stesso. Fatto sta, vedete, che nel corso delle pagine seguenti, ma riparleremo oggi ancora nei giorni che verranno, man mano, di quello che succede, ci sono, è solo un richiamo che adesso non deve disturbare la vostra preghiera, ci sono pagine che l'Evangelista Luca colloca proprio nel contesto di questo che è il viaggio di Gesù a Gerusalemme, ma ci stiamo rendendo conto del fatto che questo è anche il viaggio che è tracciato per ciascuno di noi nella risposta alla nostra vocazione, dove essere spettatori di quello che avviene a Lui significa dinamizzare la nostra condizione di pigrizia, di sfiducia, di desolazione, di assuefazione a un regime di vita senza autenticità, siamo abituati a scendere lungo le strade che da Gerusalemme conducono a Gerico, poi briganti o chi per loro, ecco, chi più ne ha più ne metta, e poi continuiamo a piangerci addosso e a dire a Gesù: bravo te, sei un campione, ma a me chi ci pensa? Solo uno sguardo, capitolo 12. Vedete che qui, nelle pagine che seguono, da qui inizio il capitolo 12 fino al capitolo 13, versetto 21, pagine su cui adesso non ci soffermiamo perché è bene che dedichiamo tutta la mattinata nelle ore che adesso abbiamo disponibili alla preghiera, ma il nostro evangelista Luca imposta un'alternativa tra quelli che lui chiama due lieviti, due fermenti, due principi di vita. C'è il lievito dei farisei, capitolo 12, versetto 1, c'è tanta gente attorno a Gesù, quasi quasi si calpestano, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, il lievito dei farisei. Dopodiché, vedete, questo lievito viene illustrato nelle pagine seguenti per arrivare alla fine del testo che vi citavo, capitolo 13, versetto 20. Il lievito di Dio, il lievito del regno, meglio, il lievito del regno. Dal lievito dei farisei al lievito del regno sono, spinte interne, motivazioni che danno forma a tutta l'organizzazione della vita, ed è l'alternativa per eccellenza di quel discernimento che sempre ci mette tutti alle strette, tra il lievito dei farisei e il lievito del regno. Non vado adesso molto per il sottile, semplicemente notate che nel centro di questa sezione, senza, ripeto, ulteriori sottolineature, prendete nel capitolo 12 il versetto 29, poi il versetto 30. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Avete trovato versetto 30? Versetto 31. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Rispetto al protagonismo, l'ipocrisia è il protagonismo. Farisaico, non per i farisei come categoria sociale o devozionale o religiosa o così pastorale, ma noi. Ed ecco il protagonismo di Dio, il regno, il lievito del regno. Cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Non temere piccolo gregge, è piaciuto al Padre vostro di darvi il suo regno. Vedete, è il compiacimento del Padre. Che cosa è piaciuto al Padre? Darci suo figlio Gesù. Cosa è piaciuto al Padre? Darci quella locanda dove il suo figlio Gesù ci ha depositati, darci nella nostra debolezza un viandante che, come un samaritano squalificato e derelitto, ha avuto pietà di noi.